Ave Maria, cari amici, un saluto a voi tutti ed eccoci qui insieme nella nostra trasmissione dedicata al Catechismo della Chiesa Cattolica in compagnia di Padre Giampio e di Mosè, che saluto immediatamente. Ave Maria.
Ave Maria Antonio, cari amici bentrovati. Ave Maria Mosè.
Ave Maria Padre Giampio, Ave Maria Antonio, un caro saluto a tutti gli ascoltatori. Ave Maria.
Ecco, cari amici, allora guidati un po', se volete, ispirati, no, dalla liturgia, dalle feste che in questo ricchissimo mese, dobbiamo dire, no, di settembre abbiamo incontrato, anche questa trasmissione del nostro appuntamento con il Catechismo prende le mosse da un tema fondamentale. Possiamo proprio dirlo, ricordiamo la figura di un grande santo, San Pio da Pietrelcina. Quindi magari qualcuno di voi dirà che tante volte lo abbiamo preso, no, come fonte delle nostre osservazioni, i suoi insegnamenti, soprattutto nel suo epistolario, eccetera. E quindi adesso lo vogliamo proprio ricordare come la figura di un grande santo. Allora, Padre Giampio, il nostro Mosè ci potrebbe leggere un articolo, diciamo, opportuno del nostro catechismo. Quale?
Quale articolo ci leggiamo, sai? Grazie.
Ma potrebbe essere il 194 che dice che cosa significa l'espressione comunione dei santi? Tale
Benissimo.
espressione indica anzitutto la comune partecipazione di tutti i membri della Chiesa alle cose sante. La fede, i sacramenti, in particolare l'Eucaristia, i carismi e gli altri doni spirituali. Alla radice della comunione c'è la carità, che non cerca il proprio interesse, ma spinge il fedele a mettere tutto in comune, anche i propri beni materiali a servizio dei più poveri.
Bene, comune unione dei santi. Beh, in Padre Pio questa comune unione c'è stata. Innanzitutto per quella che è stata la missione che Padre Pio ha ricevuto dal nostro Signore Gesù Cristo. Santificati e santifica. Quindi comune dei santi vuol dire diventa santo e formami dei santi. Per quale motivo? Il mistero della redenzione di Gesù Cristo è per renderci conformi a Cristo e Cristo crocifisso. Padre Pio tutta la sua vita è stata una sua conformità a Gesù Cristo e celebrando anche la festa delle stigmate del Serafico Padre San Francesco, la festa delle stigmate, l'impressione delle stigmate di San Pio da Pietrelcina, vuol dire questa conformità che ha raggiunto anche i vertici di una conformità visibile, esteriore. E diceva il nostro Signore Gesù Cristo al Serafico Padre San Francesco: voglio renderti mio gonfaloniere. Quando sul Monte della Verna, così imprime le stigmate, appare Gesù Cristo che è sotto le sembianze di quel serafino alato crocifisso, voglio farti mio gonfaloniere. Sai cosa ho realizzato in te? Ti voglio che tu diventi mio annunciatore. E apre un po' l'era degli stigmatizzati fino ad arrivare a ricordare San Pio da Pietrelcina, questa piena conformità a Cristo e a Cristo crocifisso. E quindi santificati, quindi diventa santo e rendimi dei santi, preparami dei santi, fammi trovare altre anime che diventino santi. E questo un po' è quello che Padre Pio è riuscito a realizzare e ha voluto realizzare nella sua vita. E vediamo questa comunione e come l'ha dovuta condividere, quello che partecipava lui come ha dovuto condividerlo. Parla anche dopo della carità e la vediamo dopo nella sua opera orizzontale, come viene detto, nella Casa sul Libro di Sofferenza, nei gruppi di preghiera di Padre Pio, ma vediamo un po' tutto quello che è diventato Padre Pio come apostolo. Vediamo. E qual è stato il centro di tutta la vita di Padre Pio? È stato Gesù Cristo, l'Immacolata. San Giovanni Paolo II diceva che la messa è stata per il Padre Pio la fonte e il culmine, il perno e il centro di tutta la sua vita e tutta la sua opera. Ed ecco un po' la centralità della sua persona, delle sue opere, come del suo apostolato. Il sacrificio della Santa Messa in Padre Pio costituisce un po' quello che è l'asse sacramentale e mistico della totalità di questo gigante dello Spirito. Se noi vediamo ogni carisma di Padre Pio, la sua scienza, la sua scrutazione dei cuori, il dono al potere di operare miracoli per intercessione, le sue opere sociali, la sua sofferenza, le sue opere spirituali, i gruppi di preghiera, il suo confessionale, le sue conversioni, i prodigi, tutto sgorga dal vertice, da quest'unica fonte, dalla sua immolazione quotidiana, che assorbiva nella Santa Messa il punto, il fulcro di tutto. Un po' leggendo gli ultimi giorni, Padre Pio, tutta la sua attenzione, il desiderio era poter celebrare la Santa Messa. Padre Pio, qui penso sia Donnello che parla di questa cosa, è nato per la Messa, sacerdote fatto Eucaristia, fatto amore e irradiazione di amore. Alle sante messe da Padre Pio celebrate, diceva, abbiamo avuto modo di partecipare quasi un migliaio di volte, qui penso sia testimonianza di Donnello Castello. Anzi, spesso l'abbiamo servita come messa, talvolta proprio su invito di Padre Pio, forse questo potrebbe anche essere Padre Stefano Manelli che parla, prevalentemente all'altare di San Francesco, talvolta l'altare maggiore della Chiesa antica. Nella memoria e nello spirito rimangono indelebili segni quelle grazie meravigliose. Per intendere quanto si radiava da quest'altare, occorre ricordare che il sacrificio eucaristico di Padre Pio è stato ed rimane anch'esso un grande mistero di grazia. Lo si può capire e penetrare solo considerando le meraviglie soprannaturali ed eroiche che arricchivano il suo sacerdozio. Solo tenendo presente che Padre Pio era un mistico, allora diventa più facile entrare in quelle profondità di quel ministro che è stato un ministro estatico, che condivideva misticamente, ma realmente, il mistero pasquale di Cristo. Mi viene ricordato Padre Pio che viveva tutta la passione di Gesù Cristo, riviveva. E sull'altare si ripresentava in modo mistico tutto quello che era la passione di Gesù Cristo. Quindi Padre Pio diventava un celebrante che nell'estasi costante si conformava pienamente a Cristo crocifisso, divorato dall'amore e carità. A dire da quella fiamma che lo Spirito Santo insaziabilmente preso da quell'anelito, da quel desiderio della gloria di Dio. Ecco che Padre Pio quindi viveva in Cristo, viveva con Cristo come vittima di espiazione, di riparazione dei peccati degli uomini. E questo era un po', lo ricorda ancora San Giovanni Paolo II, vittima per tutti. Se questa comunione dei santi è vittima dal cui sacrificio derivava una carità pastorale che diventava una paternità universale. Un po' c'era la Cleonice che a un certo punto diceva: Padre, quando sto parlando con voi siete tanto buono, però quando siete in confessione, in direzione, siete un po' severo e così, Padre Pio dice: no, questo è l'amore di direzione che si manifesta. Ognuno lo interpretava in una certa maniera, Padre Pio interpretava questo come amore di direzione. Quindi, ancora, Giovanni Paolo II diceva che nella Santa Messa Padre Pio riviveva la passione di Cristo. Quindi Padre Pio era associato all'opera redentrice di Gesù Cristo. Padre Pio riviveva minuto per minuto la passione, dal Getsemani fino agli spasimi della croce, impiegato dalla flagellazione, dalla coronazione di spine, fino alla crocifissione, al cuore trafitto dalla transverberazione. Gesù ne ha fatto una copia esatta di sé nel tempo della suprema offerta al Calvario. Una cosa che non mi ricordavo, mi è capitato un po' di leggere in questi giorni, è che è stato quando Carlo Wojtyła, ancora sacerdote, va a confessarsi da Padre Pio, gli chiede quale sia la piaga più dolorosa che Padre Pio soffriva. le mani, i piedi, il costato, cioè la piaga della spalla che Gesù ha portato la croce. È una piaga non conosciuta, ma è quella più sofferente, mi fa più soffrire. Non mi ricordo chi, ma comunque ricevetti dopo una maglia di Padre Pio, per quando facevano il cambio per il bucato, e tutta questa macchia, questa di sangue proprio sulla testa della piaga della spalla. Quindi questa confidenza della piaga sulla spalla di Padre Pio la riceve proprio testimonianza, caro Wojtyła, poi futuro Giovanni Paolo II, sommo pontefice, San Giovanni Paolo II attualmente. Quindi vediamo questa sua questa comunione dei santi di santificare, in che modo santificava? Pagando, coimolandosi alla vittima immolata Gesù Cristo e partecipando alle sue sofferenze. Diceva tante volte: figlio mio, quanto sangue mi sei costato, quanto sangue mi sei costato. E pensa come anche i desideri che aveva San Francesco prima della stigmatizzazione sul Monte dell'Averna, aveva due desideri. Uno, di poter sentire quello che a umana persona poteva essere possibile, i dolori di Gesù Cristo. L'altro, di poter comprendere quanto amore ha avuto Gesù quando voleva donarsi, quanto amore per l'umanità, per gli uomini, per la redenzione dell'umanità, di noi uomini, noi peccatori, per la nostra salvezza, quanto era il suo amore del suo cuore misericordioso per la nostra salvezza, quanto ha voluto soffrire per amore Gesù per salvarci. Pensa che ingrati che siamo. Gesù dà la sua vita per salvarci, noi continuiamo a peccare per dannarci. Perché il peccato che commettiamo, rendiamo inutile la passione che Gesù Cristo ci ha dato per salvarci. È come uno che ci ha salvato, ci ha soccorso dalle sabbie mobili, ci ha tirato fuori dalla pozza di fango e ci tira su, ci ripulisce e noi dopo, ah, grazie, grazie, poi ci mettiamo la cuffia e ci tuffiamo ancora come le balenottere o il branco di porci dentro l'acqua, così ancora per inzupparci e infangarci. Proprio questa è proprio la contraddizione un po' di cui siamo a volte tanto capaci di non apprezzare quel dono. Poi magari ci appelliamo alla divina misericordia e questa divina misericordia, il Signore che infinita misericordia, la utilizziamo per poter continuare a peccare. Io voglio peccare e poi mi affido alla misericordia. Io continuo a sputare in faccia, poi pretendo un miracolo che Gesù mi salvi. Sto facendo qui, sto abusando, sto calpestando la divina misericordia. E se nel tempo di conversione, cioè il pentimento sincero di quello che sto facendo, che è una cosa sbagliata, che non voglio fare, e non ne spio qua, tocca tutto là di là. Questo è un po' quello che è stato i santi, di santificarci, quindi renderci copie conformi a Gesù Cristo, e la prima copia è stato il combattimento al peccato. Questo era il prezzo per cui pagava per il nostro riscatto. Gesù ha dato la sua vita e ha aperto il suo costato trafitto, sangue e acqua, quindi ci dà il dono dei sacramenti, la grazia santificante, la grazia sacramentale che sgorga dei sacramenti. Ritorniamo santi e immacolati al cospetto di Dio al momento del battesimo e poi questo abito battesimale siamo subito pronti a imbrattarlo, a strapparlo. Quindi, dice San Giovanni Paolo II, nella messa Padre Pio riviveva la passione di Gesù Cristo, associata all'opera di Redentrice Gesù Cristo, riviveva tutta la passione. E la teologia della messa, per noi sacerdoti, trova una nuova cattedra qua, una cattedra vissuta dal vivo, trasparente spiritualmente. Per molti la messa di Padre Pio, anche solo partecipare a una santa messa, è stata una scuola indimenticabile. Siamo tanti personaggi, Alpiti Grilli, Beniamino Gigli, Carlo Campanini, Rico Medi, Messina, una loro messa li ha trasformati. La maggior parte della gente che partecipava a quella messa di Padre Pio era composta prevalentemente da forestieri che prima delle 4 del mattino lasciavano alberghi, pensioni, per quella messa, senza canti, senza omelia, in latino, ma una messa tutta mistica. La vita di San Giovanni Rotondo era regolata da quella messa. Tutto era in funzione di quello che faceva Padre Pio durante la giornata, perché Pensa tutta una giornata, tutto un paese, tutto un così che ruotava attorno a quella che era la giornata di Padre Pio. Ma perché tanto interesse? Soltanto perché era una messa comunicata, una messa che scendeva nelle profondità delle coscienze, una messa che separava l'anima dal peccato e introduceva una nuova luce, una luce interiore. Era scuola di bene. È una scuola che infondeva forza per condurre, per gustare una vita cristiana. Una messa che generava pace, amore nei partecipanti. La messa di Padre Piero, una messa nuova, una messa che radiava un assorbimento tale da incantare gli spiriti dei presenti. Una messa che associava incessantemente al sacramento. Quel ministro di Dio, Padre Pio, la celebrava con un'intensità tale che nessuno di noi aveva mai conosciuto prima. E voleva, Benedetto Comune dei Santi, voleva che anche i suoi figli spirituali più vicini prendessero un posto particolare nella celebrazione della messa. Ed era soprattutto sulle figlie spirituali, i figli spirituali più intimi, così a Padre Pio, che voleva che prendessero il posto, quale posto? Perché ripetessero tutta la scena del Golgota, anche fisicamente, quindi dovevano difendere delle postazioni. Queste figlie spirituali devono difendere un po' nell'entrare insieme a tutti gli altri pellegrini, quindi devono stare vicino al presbiterio, dotare in punti ben precisi. C'è una bellissima esperienza di un personaggio, Giovanni Bardazzi, il cognome è giusto? Giovanni da Prato, Bardazzi, Mosè?
Bardazzi, sì, qual è?
Sì.
Bardazzi.
Giovanni Bardazzi, e quando la prima volta che si trova lì da San Giovanni Rotondo per partecipare a questa messa alle 4, così, aspettavano ancora fuori il rosario, c'erano già le pie donne un po' a lato della porta, lui porta centrale, forse è arrivato con i suoi giovani dopo la... forse non era lui, forse era quello di Rimini, un altro sacerdote di Rimini.
Ah, quello che è arrivato a 100 anni, sì.
Sì. Don Probo, Don Probo, Don Probo, Don
Baccarini.
Probo. Vaccarini, bravissimo, Don Probo Vaccarini. E quale arrivava così, è andato nella messa di Padre Pio, c'erano le pie donne a lato, così, ma appena aprono le porte, sente pum, 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 spintoni, botte così, e le pie donne entrano così al loro posto e loro si trovano tutti indietro così. E dopo, a volte dopo si mettono a fianco delle pie donne e cominciano a seguire loro tra tutti i malcapitati che a forza di spintoni prendevano i posti così. E una figlia spirituale, a un certo punto, un giorno si lamenta con Padre Pio per chiedergli che non dovesse più difendere quei primi posti così. Diceva padre, prendo i pugni, prendo i calci, gli spintoni, le insolenze. E Padre Pio dice, e tu continui a prendere i pugni, a prendere i calci, gli spintoni, l'insolenza, ma devi guadagnare quel primo posto, così, quel posto che ti ho affidato. Quindi per loro erano tutti i giorni una piccola battaglia spirituale per essere vicino a Padre Pio, come la Madonna, la Maddalena, Maria di Giacomo, di Salome, San Giovanni Evangelista, le pie donne così, erano vicini, Nicodemo, Giuseppe d'Arimatea, erano vicini a Gesù. Alla passione morte, no, loro che devono essere quelle anime di conforto alla visione di Gesù. E questo è un po' uno squarcio un po' particolare, diremmo, ma metto così, più vicino all'altare, più grazie ci sono. C'è una certa magnetismo di grazia, se vogliamo un po' un termine, un po' così, per dare un termine di tutto. Paolo VI scriveva da cardinale una lettera a Padre Pio in occasione del 50° di sacerdozio, nel quale fa riferimento alla vita di Cristo manifestata nella sua carne mortale e stimate. Poi, quando calunnie e persecuzioni si scatenano intorno a Padre Pio, confidava a Monsignore Giuseppe Del Ton, collega della Segreteria di Stato: se Padre Pio non lo vogliono a San Giovanni Rotondo, lo prendo con me. Potrà celebrare in Duomo a Milano e una sua messa varrà per Milano più di una missione. Tante volte chiedeva: venite a Milano, almeno celebrare una santa messa sarà sufficiente più che celebrare una missione popolare di predicazioni di vari giorni. Pensa quanto stimava Paolo VI ancora da cardinale la vita di San Pio da Pietrelcina. Ed era una messa tutta sua, quel crocifisso sull'altare, scompariva lo spazio, scompariva il tempo, si intravedeva il crocifisso del Golgota con viva immagine stampata, con le sue piaghe, mani piegate, i piedi piegati, così. Secondo la testimonianza di molti nostri amici, davanti a loro si è aperto il velo mistico, ed essi hanno colto prodigiosamente la vera condizione della passione, della morte del Cristo, e si sono trovati in presenza dell'uomo flagellato, coronato di spine, sotto la croce che aveva lasciato tracce di sangue sulla via del Calvario. Un sacerdote partecipava alla messa di Padre Pio, era lui sul presbiterio, un posto riservato ai sacerdoti, e voleva un ricordo di Padre Pio. Allora cosa pensa? Mi porto un purificatoio pulito. Quando Padre Pio l'ha toccato con le sue mani stigmatizzate, si è asperso, si è comunicato così. Poi, a un certo punto, intanto che va a distribuire la comunione, intanto che proseguono le cose, faccio il cambio di purificatoio. Oppure, appena termina la messa, faccio il cambio, così mi tengo un purificatoio usato da Padre Pio, così mi faccio una bella reliquia. Ah, bellissima idea. Allora è tutto pronto, tutto raffinito dalla messa di Padre Pio, così ha questo purificatorio pronto per lo scambio, finisce la messa, va per mettere il purificatorio, prende quello di Padre Pio. Cosa capita? Avevano già cambiato il purificatorio senza che se ne accorgesse, già qualcuno aveva già preceduto il suo intento, così è un po' di scherzi così di... hanno avuto una brillante stessa idea, così sta prendendo un altro purificatorio già pulito, già piegato, così che era di un qualunque personaggio. È un po' l'astuzia, le sante astuzie così, di cui sono capaci i figli spirituali. Ancora viene ricordato di un personaggio, un grande anticlericale, di un partito politico che non, ateo, così. E a un certo punto era di Padova, e nella trattoria di suo padre è stata inaugurata la prima bandiera rossa di Padova. Sposato con due figli, un giorno una malattia infettiva costringe moglie e figli, bambini a ricovero. Incontrato casualmente il sagrestano della parrocchia, suo conoscente, si lascia convincere ad andare da Padre Pio. E durante il viaggio si pente di aver accettato di partire in comitiva perché si recita il rosario, a Loreto tenta di mollare tutto, ma finisce lo stesso a San Giovanni Rotondo. Durante la messa si accorge che Padre Pio dall'altare punta intensamente lo sguardo su di lui. Reagisce, travolto dal pensiero che Padre Pio sia un mistificatore, un ipnotizzatore. Proprio in quel momento però vede, cade il velo del mistero davanti ai suoi occhi, vede Gesù Cristo insanguinato, non vede più Padre Pio, ma vede Gesù Cristo, ferito, crocifisso, vede il Calvario. A messa conclusa, in sacrestia si accosta a Padre Pio e dice: Padre, sono un peccatore, ho infranto tutti i comandamenti, meno uno, non ho ucciso. Padre Pio torna a guardarlo, con quello sguardo penetrante che si spinge fino in fondo dell'anima, appoggia la mano stigmatizzata, chiusa a pugno nello stomaco del peccatore, che cade in ginocchio piangendo. Tornato a casa, viene a sapere che in quella stessa ora un profumo misterioso aveva svegliato sua moglie e i suoi figli, che si ritrovano guariti. E lui stesso guarisce da un'ulcera che lo disturbava da tempo, la mano piegata di
Ah.
Padre Pio. Ne segue una meravigliosa conversione che ha perseverato nonostante le incomprensioni, le ironie degli amici per le novità della sua vita cristiana. Pensa che cosa grande che può realizzare un santo, una conversione perché ho partecipato a questa santa messa. In che cosa la messa di Padre Pio si diversificava dalle messe che partecipiamo, che viviamo noi? Ogni sacerdote del mistero della messa viene condotto dal sacramento a prestare la sua voce a Cristo che attualizza il suo sacrificio. Ma la messa di Padre Pio, però, il celebrante crocifisso prestava non solo la voce, ma tutto se stesso, lì si attualizzava dal vivo anche nelle sue carni il mistero al quale dobbiamo la nostra redenzione e la nostra salvezza. Questa era una un partecipare al mistero, alla Santa Messa di Padre Pio, quindi una grazia veramente grande che ci aiuta a comprendere che cosa, quanto bene possono fare i santi per l'umanità e quanto bene possiamo attingere da questi intercessori, mediatori e modelli. È una cosa veramente molto molto bella e interessante. Sì, Antonio.
Sì, ecco, Padre Giampio, prima se concedi un attimino un qualche minuto di interruzione, come di
Certo.
solito facciamo, ecco, volevo però dirti proprio giusto una cosa, ecco, così sul filo di lana, no?
Sì.
Ascoltando queste cose, no? Riflettendoci attentamente, insomma, sono passati 56 anni dalla morte di San Pio, quindi diciamo siamo separati da più di mezzo secolo da tutte le cose che tu hai un po' rievocato, no? Ma l'impressione poi che ne viene mi sembra proprio questo, cioè che il Signore abbia concesso una moltitudine proprio di grazie spirituali, di guarigioni. Possiamo dire che Padre Pio è stato praticamente assediato anche come lo era Gesù, no? Che guariva i malati, che risuscitava i morti, che otteneva le conversioni. Insomma, ecco, il pensiero che ho fatto, mi sembra proprio questo, che noi definiamo San Francesco l'Alter Christus, no? E anche San Francesco è stato veramente un'icona del Signore che camminava per le vie dell'Italia medievale. Ma questo sacerdote, diciamo, ha superato, direi, ha superato San Francesco, perché San Francesco non era sacerdote, non era presbitero, Padre Pio, primo sacerdote stigmatizzato della storia, no? E già solo la messa faceva addirittura rivedere, no, il sacrificio di nostro Signore Gesù, era quello, quindi qualcosa di straordinario. Ecco, questo volevo dire, cioè, magari con un certo un po' di nostalgia, ecco, ci fossero, no, ancora dei santi come San Pio, l'umanità veramente riceverebbe un altro impulso alla conversione, al ritorno a Dio, alla guarigione, alla salvezza dei poveri peccatori, eccetera. Ecco, questo mi sembra di poter dire, ecco, senza esagerare, ecco, nel voler esaltare San Pio, ma veramente San Pio è stato un alter Christus più di San Francesco, ecco. Va bene. Allora,
Già il Signore, Gesù, un'altra santa, mi sembra la Beata Angela da Foglia, diceva che tutte queste grazie che ho dato a mio servo Francesco vorrei riversarle in qualsiasi altra anima che sia pronta ad amarmi più di lui. Quindi tutte queste grazie, San
Pensa un
Francesco non è
po',
mai
sì.
stato voluto essere il fine a cui arrivare, ma il fine ci ha sempre indicato Gesù attraverso l'Immacolata, è un po' anche questo fine che ci ha sempre indicato Padre Pio. Padre Pio è uno di quei santi, così anche come Santo Padre San Francesco, che per i mali del tempo dà l'antidoto e la medicina. Quindi uno di quei pochi santi che in certi periodi, sono stati grandi santi, però sono in certi periodi in cui vengono per ridare una medicina, l'antidoto proprio per questi mali
Sì,
del
sì,
tempo. Penso che
sì,
Padre
sì,
Pio e
sì, sì, sì.
Fatima siano i più grandi, due più grandi interventi che la misericordia ha dato per questo nostro dopo devozione al Sacro Cuore di Gesù, devozione del primo cinque sabato del cuore Immacolato di Maria, al Rosario con Padre Pio, proprio ha dato proprio questo impulso attraverso la Beata Vergine Maria per arrivare al trionfo del cuore Immacolato. Penso, condivido questa idea, Antonio, se condivido.
Sì. Allora, Padre Giampio, ecco, quando riprendiamo poi Mosè ci darà altri squarci, no? Ci farà rivedere un po' altri squarci su questa grande vita di San Pio, il santo stigmatizzato. Allora, intanto voglio dire ai nostri amici che ci seguono da casa che questa settimana li invitiamo a scrivere. Ecco, a scrivere le loro osservazioni sul WhatsApp, a mandarle alla Radio Buon Consiglio, quindi all'account della Radio Buon Consiglio legata al solito numero di telefono 0825 44391. Però anziché in voce, ecco, vi invitiamo a scrivere, a lasciare per iscritto le vostre domande, le vostre osservazioni, anche le vostre richieste. Ecco, se volete così, rimangono poi nella nostra regia e avremo cura di rispondere. Intanto ci separiamo da voi, cari amici, per un paio di minuti di un buon intermezzo musicale, di buona musica sacra, e poi ci ritroviamo. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, allora eccoci, siamo ritornati in trasmissione e il tema di quest'oggi, cari amici, lo abbiamo sentito, abbiamo ricordato San Pio, San Padre Pio, e abbiamo potuto, ecco, raccogliere, insomma, le testimonianze delle persone che hanno vissuto insieme a Padre Pio, che sono stati solo figli suoi figli spirituali. Abbiamo soprattutto in qualche modo rievocato, rivisto la Santa Messa, così come la celebrava San Pio. E allora, padre Giampiero, continuiamo un po', ecco, su queste belle cose che hanno il sapore non solo dei miracoli, no, dei fenomeni mistici, ma soprattutto, ecco, come abbiamo visto, no? Padre Pio riusciva a convertire, a far pentire i peccatori con la forza stessa di nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo sentito l'ultima testimonianza di questo anticlericale, questo mangiapredica, era di Padova, che anche scettico, no? Era andato lì e poi ha visto dietro l'immagine di Padre Pio, ha visto l'immagine di Gesù coronato di spine, flagellato. E allora il suo cuore, no, si è sciolto. Ecco, padre Giampio, cosa aggiungere?
Guarda, io adesso vedo la mano alzata di Mosè che vuole fare qualche intervento, se no dopo mi sgrida che andiamo avanti e proprio, diciamo, volevo dire anch'io queste cose qui, e quindi lasciamo un attimo Mosè che ci dà qualche bel input e spunti prima di procedere. Grazie Mosè.
Grazie a lei, padre. No, pensavo, diciamo, mentre vi ascoltavo, che si dovrebbe stare qua fino a questa sera, perché almeno personalmente, però ecco, di tutte le cose che si possono dire di Padre Pio, di tutto quello che ha fatto, è stata una figura penso gigantesca in santità, però cioè, penso sempre a, cioè lui ha detto una frase che per me è sconvolgente, che è questa, che insomma, io muoio infinite volte in ogni istante di ogni tipo di morte, cioè che potrebbe sembrare quasi un rebus, però c'è, insomma, i martiri muoiono una volta sola e sono martiri. E lui che disse che io muoio infinite volte, chi è? Ma è lui stesso, no, che dice, se non sbaglio, io sono un mistero a me stesso.
Esatto.
Per cui
Qua
questa fra.
entriamo nel campo della vita mistica qui praticamente, in cui le nostre condizioni di spazio e tempo hanno un'altra dimensione, la vita eterna. Allora ecco questo. morire di infinite morti in ogni istante e per tutti gli istanti. Ma questo diceva un mistico, un grande mistico. Che cosa è stata quindi la passione redentrice di nostro Gesù Cristo? Ecco allora che quelle 3 ore portate a quelle infinite morti in ogni istante, per tutti gli istanti, hanno una valenza. Pensa quando qualcuno dice: ma Gesù ha sofferto solo per 3 ore, non arriva a comprendere, e proprio invece, proprio qui dà luce con Padre Pio che cos'era la sofferenza redentrice di Gesù Cristo. E quando Padre Pio diceva: in croce ci siamo sempre, in croce ci siamo sempre. Per capire il mistero di questa messa di sangue è necessario aver presente il concetto fondamentale del sacramento, cioè ogni messa attualizza il sacrificio del Calvario. E quindi il sacramento è in sé la potenza di collegarsi in diretta col Calvario e l'ultima cena. Quindi c'è un tempo nella teologia cronologico e un tempo qualitativo. Ecco allora questa immersione nella mistica di cui ci porta avanti Mosè, per comprendere come la sua natura redentiva si limitava a 50 anni di stimate visibili o 58 anni con le invisibili o 8 anni di invisibili, ma era un vivere, morendo o morendo vivere. Ecco allora l'espressione un po' di Santa Teresa, la morte non più vive, ma tutto questo qui, ma un vivere morendo, morendo vivere. Tutto questo tutto è diventato una vita mistica, conforme a Cristo e Cristo crocifisso. Ecco questa piena conformità al nostro modello. E ecco allora anche un po' l'assurdo. Qual è l'assurdo? Che noi che siamo cristiani, quindi di Gesù Cristo, con il battesimo lo siamo tutti, non vogliamo seguire Cristo crocifisso. Oppure, ancora meglio, quando Gesù dice: chi vuole venire tra me e prendere la sua croce ogni giorno e mi segua, Signore, io ti seguo, ma voglio seguirti senza croce. È un po' il mistero. Padre Pio ci ha voluto svelare, far comprendere in questo nostro secolo che siamo nel secolo in cui non vogliamo la sofferenza. L'uomo scientifico del secondo millennio ha voluto mettere la parola tabù alla sofferenza. Quindi tutto il principio è: non bisogna soffrire, non bisogna così. E invece Gesù Cristo, penso anche nelle pagine del Vangelo che stiamo ascoltando, così diciamo che la via maestra è proprio attraverso la sofferenza. Ma come mettiamo il modo di vivere di Dio, il modo di ragionare di Dio? Ci dice che Gesù ha santificato la sofferenza e ha dato a questa sofferenza un valore redentivo. Penso quando quindi noi ci ribelliamo alla sofferenza, ci ribelliamo alla croce, ci ribelliamo a che cosa? A voler essere imitatori di Cristo crocifisso. Dimmi tu un po' come faccio a diventare imitatore di Gesù se poi voglio avere un Gesù senza croce, avere un Gesù senza sofferenza. Non è il vero Gesù che sto adorando, ma è un Gesù che mi sono costruito io. Questa cosa la tengo, questa cosa la butto via, questa cosa la tengo. Quando un bambino che smonto un giocattolo, poi dopo gli rimangono dei pezzi, poi questi qua ci sono rimasti pezzi in più, li butto via. Questi la croce, la redenzione, la salvezza dell'umanità attraverso la sofferenza espiatrice. E quindi ecco un po' questi santi che vanno a ripresentarci invece proprio questa vita di Cristo crocifisso. Avanti con un altro pensiero, Mosè. Sì,
Padre
Antonio.
Giampio, scusami, scusami Mosè, vorrei proprio dire una cosa che mi è venuta in mente. Domenica scorsa, no? Durante la Santa Messa abbiamo ascoltato il brano del Vangelo nel quale Gesù dava, mi sembra, il secondo annuncio della passione ai suoi che erano con lui. E i suoi, cioè gli apostoli, quelli che erano con lui, in qualche modo, non so se lo facessero apposta, sembrava che non capissero, no? Questo annuncio della passione di Cristo, il figlio dell'uomo sarà consegnato ai farisei, ai dottori della legge, eccetera, eccetera, ma discutevano tra loro chi fosse il più grande, no? E Gesù conosceva i pensieri dei loro cuori e poi, diciamo, in disparte ripeté un pochettino, li riprese. Ma insomma, ecco, questo mi sono ricordato. Cioè, noi, Padre Giampio, noi vogliamo e abbiamo visto Padre Pio, no? Carico letteralmente della croce di nostro Signore. Qui a Campopasso c'è sui monti, la Madonna del Monte, c'è un affresco che dipinge Padre Pio carico della croce, che sale sul Calvario, perché poi Padre Pio è stato qua qualche giorno a Campobasso. Ebbene, noi sì, abbiamo visto Padre Pio, però in qualche modo continuiamo a discutere chi di noi è il più grande, cioè questo aspetto della immolazione, della coimmolazione con Gesù Cristo, questo prendere la nostra croce e rinnegare noi stessi, cari miei, questo è il punto, cioè noi evadiamo, no? Scappiamo un po' per la tangente. Ecco, questo mi sembrava di poter aggiungere a tutte le cose che sono state dette.
Eh sì, Antonio, tante volte c'è un po' una evasione. Pensiamo di prendere delle scorciatoie e non ci accorgiamo che ci andiamo un po' a intrappolare, a intrippare tra tutti i rovi e le spine. Mosè, cosa ci dice ancora di bello?
Ma non so, bello. C'è questo esempio del padre, ecco, fra le tante cose, perché veramente uno non ha, oggi proprio uno non saprebbe quello di cui leggere, perché veramente uno è più bello dell'altro, per cui non mi vorrei prendere questa responsabilità. Però ecco, c'era questo bel raccontino, appunto, dove sì, non esisteva necessità o buon bisogno, o un bisogno qualsiasi, che Padre Pio non affidasse al rosario, perché era. E un giorno, appunto, disse a Enzo Bertani: non si può vivere senza il Santo Rosario. E questo insegnerà anche poi a fare a tutti i suoi figli spirituali, anche giovanissimi. E infatti racconta una certa Lucetta Pennelli che quando avevo 12 anni mia madre si ammalò gravemente. Chiesi allora alla Madonna di salvarla, facendo voto di dire tutti i giorni il rosario intero, cioè tre corone in quel periodo. Fin da bambina ho avuto la devozione di onorare la mamma di Gesù con questa preghiera che io recitavo volentieri. Non sempre, però, alla fine della giornata mi trovavo in regola con la promessa fatta. Una volta me ne confessai con Padre Pio, il quale, comprendendo forse la mia difficoltà, disse: i voti si fanno col permesso del confessore. Ma subito soggiunse: le promesse però si mantengono come sono state fatte. Stette poi un po' in silenzio e disse: è possibile che in 24 ore che il Signore ci ha dato non si trova il tempo di recitare 15 poste di rosario? Sai, finora quanti rosari ho detto? Ho già recitato 16 rosari interi ed erano circa le 12 del mattino. Ed era una
Che
bambina di
bastonata,
12 anni.
che bastonata.
È un bel esempio, è un bel esempio.
Dobbiamo veramente utilizzare meglio il tempo, perché chiaramente se ci riduciamo a volerlo fare la sera, che sonno che arriverà quando il momento, perché fino a poco tempo fa sono stato davanti alla televisione, bello arzillo, c'era la partita, come mi scaldavo, dai forza, oppure c'è il programma di quella che sta piangendo perché il cagnolino del protagonista si era fatto male alla zampina, poverino, quante lacrime che ho fatto. Un momento del rosario, che fatica adesso, che fatica. Però il fatto che riduciamo a volte per questa cosa qui, invece di un po' di armonizzare meglio diligentemente meglio il nostro tempo. Abbiamo sempre tanto tempo per tante altre cose e quella della preghiera viene quella che viene sempre più accantonata, messa all'ultimo posto, al ritaglio, all'ultimo momento. Cosa. Questo già Padre Pio, già sette corone intere faceva prima di prepararsi per prepararsi alla Santa Messa. Pensa che
Che roba.
preparazione, che cosa rivolgeva. E anche su questo rosario, un altro episodio in cui Padre Pio era morto una cara persona amica o un parente o una figlia spirituale e voleva sapere un po' che cosa poteva fare per aiutare quest'anima di questa persona amica o parente così. E gli appare Padre Pio in sogno. Dice di 200 rosari e l'anima di questa persona sarà salva. Okay, che bel sogno che ho avuto però. E giustamente dice ma non dobbiamo fidarci solo dei sogni perché sai, dicevano alcuni arrivano da Gesù, alcuni arrivano dal nostro io, alcuni arrivano dai piani bassi. Quindi, allora però va da Padre Pio e dice: Padre, ma mia è morta, questa, gli racconto quell'altra storia. E non te l'ho già detto l'altra volta che devi dire 200 rosari? Quindi capite, era stata lì una visita di Padre Pio, quindi lì non era un sogno, erano quelle visite. Il Padre Pio un po' non usa i nostri orari, un po' così, ma usa un po' orari di servizio, quindi da mezzanotte alle 4 di mattina, così, quindi gli orari lì magari potresti un po' trovare un postino che vuole darti questa missiva del Celeste. Quindi, questi 200 con il rosario che da recitare in suffragio per aiutare questa amica, persona amica, a raggiungere il paradiso, quindi l'intercessione del Santo Rosario. E questo è un dono grande, la devozione alla Beata Vergine Maria che ha avuto sempre Padre Pio, proprio anche le ultime parole che ha detto alla come pensiero spirituale, dice: diteci l'ultimo pensiero, dice: amate la Madonna e recitate il rosario tutti i giorni, recitate il rosario tutti i giorni e amate. Padre Pio viveva la scuola di Gesù e di Maria, quindi il progresso spirituale, il cammino di santità sotto l'azione dello Spirito Santo non conosce sosta. Dio vuole rendere l'anima che corrisponde alle sue premure sempre più immagine trasparente di Cristo. Quindi la trasformazione stessa in Gesù Cristo e in Maria non diventa un punto di arrivo per l'anima cristiana, ma un punto di partenza per sempre nuove e meravigliose trasformazioni di grazia che portano l'anima a rivivere nel suo spirito sempre più profondamente la vita di Gesù Cristo e di Maria in terra, in tutti i più vari aspetti di dedizione per le anime e di amore dello Spirito Santo. Noi pensiamo che faccio la vita da cristiano, non faccio peccati e sono già arrivato alla mia tappa. È un po' pochino, un po' pochino, perché Gesù dovrebbe spingersi alla piena conformità. Bene, adesso è arrivato alla piena conformità, è finito. No, no, adesso posso diventare ed essere un prolungamento di Gesù Cristo, della Beata Vergine Maria con questa terra. Adesso incomincia a poter essere uno strumento docile nelle mani dell'Immacolata. Noi prendiamo già come una tappa finale, invece questa è una tappa iniziale. Adesso sto vivendo da cristiano in aiuto a Gesù, quello che è stato Padre Pio, un cristiano che ha vissuto come aiuto di Gesù, come prolungamento di Gesù, come l'alter Cristo, Santa Maria. E quello dovrebbe essere realizzarsi con la vita di ogni cristiano. Un po' è il problema che abbiamo record personali che sono abbastanza bassi rispetto a quelli che vorrebbe Gesù da noi e che Gesù vorrebbe darci, perché non è solo col mio sforzo, ma sempre aiutato dalla grazia di Dio. Questa grazia non vuole mancare. Ricordiamo che la formula matematica della santità di San Massimiliano, la S grande santità è uguale a V grande volontà di Dio più V piccola che è la volontà mia. La volontà di Dio per farmi santo c'è sempre, e in ogni momento. E ci ha dato i mezzi, la Madonna è la mediatrice di tutte queste grazie e la mediatrice della grazia. La mediatrice di tutte le grazie che ci arrivano, tutti gli aiuti, intercessioni, interventi del cielo, e la mediatrice della grazia principale che è Gesù Cristo. Quindi Gesù desidera l'assimilazione spirituale con noi. Ci vuole elevare nella stessa corrente di amore, di un amore attivo, di un amore fecondo, che si eleva per mezzo dello Spirito Santo al Padre Celeste e attraverso l'Immacolata raggiunge noi. Quindi Padre Pio ci dà la possibilità di studiare questa partecipazione della Beata Vergine Maria con Gesù, ecco questa mediazione materna che tutto voleva far passare attraverso le mani Immacolate di Maria. Ecco il motivo di tutte quelle corone del Rosario. Perché così tanta preghiera mariana in Padre Pio? Proprio perché da tutte queste grazie, da questa gente delle grazie, le diceva di lei. Qualcuno diceva: ma vado, perché tutti questi rosari? Se la Madonna Fatima Lourdes ha così tanto raccomandato, il motivo ci deve essere. Recitate il rosario tutti i giorni, amate la Madonna. Come da questa preghiera del rosario dipendeva: chi molto prega non pecca mai, certamente si salva; chi non prega pecca sempre, certamente danna; chi prega poco è lì che rischia di perdersi, di rovinarsi. E allora che la Madonna, ecco che è stata colei che ha preparato Gesù alla sua missione redentrice attraverso la sua immolazione, La Madonna ha voluto associarsi al piano di Cristo Salvatore come madre corredentrice. La Madonna partecipa spiritualmente all'offerta di Gesù, sacerdote e vittima, che è fatto di Gesù nel Calvario, e quindi per la sua parte avuta in questa offerta di Gesù, è una guida utilissima, validissima, un aiuto superlativo per condurre a maturazione ogni anima cristiana. Di solito, diceva in questo, penso qui sia il padre Stefano Mannelli che parla, di solito il sacerdote guidato dalla sua progressiva formazione spirituale dal confessore. Padre Pio aveva pure i suoi confessori, direttori spirituali, ma di più lo aiutavano Gesù e Maria. Padre Pio diceva spesso: Gesù e Maria seguitano a farmi da genitori. Padre mio, chi può trascrivervi le consolazioni che mi fa sentire Gesù e la Madonna, la celeste mammina? In questo corpo agghiacciato sento continuamente che si racchiude un cuore che mi brucia. Gesù e Maria lo guidavano verso un amore al patire, perché prendo su di me l'amore. Vuole fare qualcosa per l'amato, e se Gesù c'è redento con le sofferenze, col patire, l'amato vuole l'amante vuole assomigliare all'amato Gesù. Quindi Padre Pio voleva assomigliare anche in questo alle sofferenze di Gesù Cristo. Voleva un amore al patire sempre più grande, verso una donazione di sé sempre più generosa, che quindi descrive le istruzioni di Gesù e di Maria sul vero amore. Il mio spirito si è sentito in un subito trasportato da una forza superiore in una stanza tutta folgoreggiante di luce. Su un trono tempestato di gemme vidi la Beata Vergine Maria di rara bellezza, e aveva in grembo il bambino Gesù, il quale aveva un atteggiamento maestoso, il volto splendido, intorno a una gran moltitudine di angeli sotto forma assai splendenti. Di fronte al trono dove era la Vergine si trovava tutta assorta nella contemplazione un'altra persona, la quale era la felicità personificata. Il fanciullo Gesù, che era nel grembo della Vergine, discende e, seguito dalla madre e dagli angeli, si dirige verso quella persona in orazione. Le getta le braccia al collo, la stringe forte al petto, dà infiniti baci e tante carezze. E così anche le Vergini e gli angeli. Si avvia verso i letti dove stanno delle due persone inferme. O una di esse, che a sedere in mezzo al letto, il bambino rivolge alcune parole di conforto, assai fredde, però con un fare poco cerimonioso. A un'altra inferma che è distesa sul letto, che ha più bisogno di conforto, non le degna nemmeno di uno sguardo, e come se avesse orrore a castigarlo, ordinò gli angeli che l'avessero percossa. E questi angeli eseguono l'impegno di Gesù, l'ordine di Gesù, prendono per mano, altri cominciano a percuotere con pugni, con calci e con schiaffi. Questi santi angeli che grande aiuto ci danno. E Padre Pio, guardando queste scene, sembra una crudeltà. Caso strano e meraviglioso, la poverina non si lamenta, ma con un filo di voce ripete: O benissimo Gesù, abbi misericordia di me, mentre dura il tempo della misericordia. Non mi condannare, dolcissimo Gesù, quando dovrei giudicarmi, perché non potrei più amarti. O pissimo Gesù, se la tua severa giustizia vuole condannarmi, mi appello alla tua pissima misericordia. Il bambino Gesù, rivolto a me, dice: Impara come si deve amare. Quindi non nelle caramelle, nei voli di cetra di angeli, ma pensa in che modo Gesù e la Madonna lo stavano istruendo, Padre Pio, su come era il modo di amare Gesù in mezzo alle prove, alla sofferenza, alla croce. E penso che siamo un po' in dirittura d'arrivo, Antonio, se non hai
Siamo
qualche
in
altra
dirittura d'arrivo, sì,
indicazione.
padre Giampio. Siamo purtroppo in dirittura d'arrivo e sì, Mosè ci potrebbe dire tante altre cose, nel senso che abbiamo, cioè non c'è stato proprio il tempo di trattare, per esempio, no? Le lotte che padre Pio ha sopportato, no? Contro il nemico della nostra salvezza, come è sempre stato vittorioso, quanto ha dovuto patire anche per, diciamo così, delle persecuzioni, perché poi questo il Signore ci ha detto, no? Chi si presenta a servire il Signore, lo leggiamo, no? Si prepara alla tentazione, questo sta scritto nella Sacra Scrittura proprio. Quindi sono rimasti fuori tante altre cose, però non mancherà, no? L'occasione di poterne parlare ancora, e purtroppo invece adesso dobbiamo ridare la linea alla regia perché il tempo a nostra disposizione è finito. Quindi lascio a te la conclusione.
Allora, con la benedizione finale. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Padre Pio, lampada d'amore.
Intercedi per noi il perdono e le grazie del Signore.
Il Signore sia con voi. Per
E con il tuo spirito.
la mediazione materna dell'Immacolata, ricevi tutte le grazie, vi benedica di Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Cari amici, da parte di
Amen.
Antonio, Mosè, Fra Giampio, un saluto a tutti. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.